Fred Film Radio.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti e quest'oggi sono in compagnia, ahimè, solo telefonica, di Agostino Ferrente, regista di Selfie, che è qui con noi perché come ospite del Trieste Shorts Film Festival, di cui Fred è media partner. Bentornato su Fred, Agostino.
Grazie, anche mi autodico bentornato a Trieste, perché sono, diciamo, ci metto tanto a fare un film, ci metto 4-5 anni tra un film e l'altro, però poi ogni volta vengo invitato a Trieste, e quindi almeno per questo ne vale la pena.
Eh sì, perché fai parte della sezione Nuove Impronte che mostra il meglio del cinema italiano e anche spesso un cinema che non si è visto abbastanza nelle sale.
Sì, ormai anche i film, quelli più blasonati, con attori famosi, non si vede abbastanza nelle sale. E sto facendo un tour di presentazione del film e devo dire che è un viaggio, mi sembra quasi un viaggio nel tempo, perché cioè l'ho sempre fatto con tutti i miei film, ma mai come questa volta mi ha fatto un'impressione stranissima, come se stessi visitando dei musei di modernariato, perché veramente con questi gestori di sale che sono dei romanticoni, io pure mi ci metto nella categoria, perché a Roma gestiamo l'Apollo 11, quindi capisco la situazione, cioè si cercano persone per farle venire in sala come se fossero ancora dei sopravvissuti, ormai con Netflix, Sky, e Amazon Video, eccetera, è troppo comodo vedersi film a casa, perché andare a vederselo in sala? Però poi chi viene si rende conto che l'esperienza è completamente diversa, ma l'impressione che ho veramente di vedere una cosa che forse se i tempi con cui faccio il mio cinema rimangono gli stessi, invariati, al prossimo film forse le sale non esisteranno più.
Però devo dire, dirò una cosa blasfema, non contro la sala, però per fare un complimento al tuo film, che poi una volta che vedi Selfie, siccome è un film personale ma molto passionale, poi alla fine è un film che ti vedresti volentieri anche a casa su Netflix.
Ma sì, no, ma io non ho nulla contro le fruizioni alternative, anzi, io da ragazzo entravo al cinema, ero il primo che la persona che andava a aprire il cinema mi vedeva lì fuori, tipo a Lumiere a Bologna, in via Pietralata, dove ho studiato il DAMS, c'era questo cinema meraviglioso, una monosala, e quando andavano ad aprirlo io ero già lì col panino in mano ed ero l'ultimo che dovevano cacciare quando lo chiudevano, e mi vedevo 3-4 film di seguito, qualche volta mi addormentavo tra un film e l'altro e facevo dei montaggi tra capolavori diversi, tra David Lynch e John Ford, quindi no, figurati, adesso che abbiamo famiglia è difficile spostarsi, anch'io vedo i film a casa, il problema è che la visione è diversa, perché a casa dove li vedi sempre una situazione di non sei mai concentrato, perché ti squilla il telefono, ti arriva la mail, ti suona il citofono, il bambino, la moglie, eccetera, invece lì ti isoli in una sala e poi c'è questo schermo grande che ti inonda, insomma una cosa dovrebbe non escludere l'altra in un mondo ideale, purtroppo invece la sala ne sta pagando un po' le conseguenze.
Tornando a Trieste, visto che la conosci, conosci il festival, che tipo di esperienza ti aspetti e che tipo di pubblico pensi che incontrerai?
Ma in questi festival dove il pubblico viene coccolato e si crea uno zoccolo duro di seguaci, ti aspetti e l'attesa quasi sempre viene premiata, un pubblico attento che viene lì per, cioè che non si accontenterebbe di vedere il film con un link per vederlo sul computer, cioè viene lì per incontrare o l'autore o qualcuno che rappresenti il film, della troupe, il cast, e condividere con la persona i propri dubbi, le proprie riflessioni, un pubblico cinefilo, curioso, attento, che magari sfida il caldo e quindi cioè, io dico sempre che noi documentaristi facciamo voto di povertà, perché non è, diciamo, proprio il primo parimetro per scegliere. La prima motivazione per scegliere questo lavoro non è il riscontro economico, perché sennò avremmo sbagliato tutto. Però la ricchezza è proprio questa, di scoprire che poi quando si va a mostrare un film hai anche un'attenzione maggiore rispetto ai film di finzione, perché comunque nel film di finzione i personaggi sono inventati e sono congelati nel tempo, sono personaggi eterni, avranno sempre quell'età. Nel film dal vero, nel documentario, i protagonisti, prima che essere personaggi, sono persone, e quindi mentre tu stai montando il film, loro crescono, cioè loro vivono oltre i titoli di coda, e quindi il regista si assume una grande responsabilità, perché come se tu facessi un riassunto della loro vita passata, ma anche un po' di quella futura, perché gli dai fai una sintesi della loro vita per rappresentarli, per raccontarli, e potresti anche sbagliare, potresti danneggiarli, potresti dargli un timbro che poi con difficoltà riescono a togliersi, perché non sono attori professionisti che magari faranno altri 10 film, 100 film, sono persone a cui è capitato di interpretare se stesse, e quindi il pubblico questo lo sente, sente anche la commozione, o comunque un certo atteggiamento diverso dal regista che presenta il film, perché la mia ricchezza, tra virgolette, è poter viaggiare, essere invitato ovunque. Questo film ha avuto una cinquantina di presentazioni internazionali in tutte le metropoli del mondo, nei paesini, ha girato ovunque. È una ricchezza poter viaggiare e vedere persone, però poi c'è sempre, come dire, la triste realtà, che quello che tu racconti è rimasto dove tu l'hai filmato, cioè nel quartiere dove tu l'hai filmato, e tu stai in giro, e nel nostro caso si racconta una vicenda triste, per cui, come dire, l'obiettivo del regista non può essere di riparare la realtà che hai raccontato, però se non altro, cioè il fatto di raccontarla e farla conoscere è un modo per rendere giustizia, ecco. Però il pubblico percepisce che c'è un approccio diverso.
Mi porti a due domande. Una era, secondo te, tempo fa ci siamo incontrati in un altro, diciamo, contesto e si parlava un po' del nuovo cinema italiano. E io ho parlato spesso del fatto che mi piace questo nuovo modo che hai anche tu, documentaristico, di cercare di trovare appunto nuovi linguaggi all'interno di un genere, di un modo. Credi che questo sia un, tra virgolette, dovere di un regista oggi, osare cercare di fare sempre un passo in più?
Ma guarda, più che un dovere, che poi sembra una cosa un po' sovietica, la vivo come un diritto, nel senso che poi io penso sempre che il linguaggio, la tecnica non debbano essere un fine, ma un mezzo per raccontare quello che l'artista sente di voler raccontare. Per cui se una tecnica, un linguaggio, una poetica, uno sguardo sono funzionali a quello, il regista, come pure lo scrittore, il regista teatrale, il musicista, si sente di poter andare nella direzione di rispettare le proprie urgenze espressive, insomma. Non, perché poi se fai la ricerca, tra virgolette, ricerca fine a se stessa, tanto per dire, direbbe un noto personaggio romano, famolo strano, cioè solo per dire, ah, guarda come oggetto, poi alla fine.
Si vede,
Come
si
dire,
sente.
sì, il nodo arriva al pettine, cioè in questo caso, quando ho dovuto convincere i miei produttori a fare una cosa così, non è stata semplice, cioè di girare tutto un film in un lungo video selfie, loro erano spaventati, perché dicevano: ma così è troppo claustrofobico, la gente, sì, è un'idea interessante, ma può durare 2 minuti, 3 minuti, poi serve il controcampo in cui ci sono questi ragazzi che hanno il cellulare in mano per avere più respiro, eccetera, eccetera. E io dicevo: guardate, la scommessa invece è proprio quella di non mostrare, ma di evocare quello che i ragazzi non vedono. Oltretutto, nello specifico, cioè, questo secondo me varrebbe per qualsiasi realtà raccontata in tutti gli angoli del mondo, ma nel nostro specifico, raccontando un quartiere popolare di Napoli, stavo per dire periferico, perché in realtà nasce come periferia storica, il Rione Traiano, in realtà. Poi
Adesso
dopo il
non lo è
terremoto
più, però,
si
sì.
sono costruiti i quartieri, quelli grossi, le città dormitorio, quei palazzoni, quelli che poi hanno creato la seconda cartolina di Napoli, quella Scampia, eccetera. Dicevo, i quartieri popolari di Napoli sono stati raccontati in lungo e largo negli ultimi anni. C'è stato una specie di accanimento mediatico che è partito dalla letteratura, poi è andato al cinema, si è sviluppata molto in televisione con le fiction, e sono stati tanti prodotti talmente validi dal punto di vista della diffusione, che si è creato proprio un indotto enorme. Io nel mio piccolissimo ho pure contribuito a questa sorta di accanimento con il nostro film precedente, Le cose belle, girate con Giovanni Piperno e prima ancora con Intervista a mia madre. E ormai nell'immaginario collettivo, cioè almeno degli spettatori che seguono, ma anche chi non vede le serie, le percepisce, gli arrivano dalla pubblicità, dai giornali, dalle polemiche. Questa nuova cartolina di Napoli, la definisco così perché per anni si è pensato a Napoli, si scherzava sullo stereotipo della pizza, mandolino, Pulcinella, eccetera. Adesso, paradossalmente, nel mondo Napoli è conosciuta con la nuova cartolina, no? L'immagine di Scampia, dei Palazzoni, Ponticelli. Quindi, dovendo realizzare un film su Napoli, ho pensato che non c'era proprio bisogno di mostrare quello che ormai noi tutti conosciamo. Ho detto, guardiamo gli occhi di chi guarda invece di quello che viene guardato, cioè inquadriamo la luna invece, scusa, inquadriamo il dito invece di inquadrare la luna, perché la luna ce la immaginiamo tutti. Quindi è un film tutto sugli occhi, è un film tutto un'ossessione un film sullo sguardo di questi ragazzi che poi vengono sempre raccontati nella cronaca nera e mai nella loro umanità, cioè anche se vogliamo, nella narrazione delle fiction si racconta sempre la loro ascesa nel mondo della criminalità, e quindi o sui giornali o sulla fiction poi c'è sempre un'immagine parziale di questi luoghi, e io ho pensato di raccontarli dal di dentro, raccontando, io dico sempre, i fiori tra le rovine, poi i fiori che non vengono annaffiati, che a volte vengono calpestati, a volte, come nel caso del ragazzo a cui è dedicato il film, vengono proprio recisi. E dicevamo all'inizio, l'uso della tecnica del video selfie aveva creato le perplessità nei produttori, perché temevano che potesse essere in qualche modo, come devo dire, monopolizzare l'attenzione, questa ricerca, questo escamotage tecnico, e distrarre dal racconto. Questo a proposito della ricerca di linguaggi particolari. Invece la mia grande soddisfazione è che c'è gente che vede il film e si dimentica dopo 3 minuti che è girato con questa tecnica abbastanza unica, perché è la prima volta nella storia del cinema che i personaggi sono al tempo stesso cameraman di se stessi, cioè abbiamo abolito la figura dell'operatore, del direttore della fotografia. E quindi se dopo 5 minuti ti dimentichi che c'è un dispositivo tecnico, vuol dire che il dispositivo era funzionale alla storia che volevi raccontare. Quindi, ripeto, un mezzo e non un fine.
Mi hai portato alla mia ultima domanda, giuro, e ti lascio andare, è che in questo percorso di festival da Berlino al Trieste Shorts, c'è qualche cosa che ricordi nelle reazioni del pubblico, qualcosa che ti ha colpito particolarmente perché hai detto ecco. Allora, cioè, è arrivato, ecco, ora mi hai detto ovviamente in generale che molti non si rendevano, cioè si erano dimenticati alla fine di questa tecnica, tra virgolette, a un certo punto. C'è qualcosa che ti ha colpito, che ti ha fatto capire che appunto il film, come nel mio caso, è arrivato?
Ma guarda, la cosa che mi ha colpito è che alla fine di ogni proiezione, quasi come una specie di formula matematica, c'è qualcuno che si avvicina in disparte, oppure anche se c'è più coraggio lo dice in pubblico, dicendomi: ah, quello che tu racconti è successo anche qui in un quartiere, eccetera, eccetera.
Vedi.
Quindi mi fa. Quindi, poi il documentario, come dire, ha una sua missione documentale, raccontare una cosa, ma anche un'artistica, cioè per come la racconti, perché poi comunque si tratta di un film. Come dire, il dispositivo diventa funzionale a quello che voglio raccontare, e ho la conferma che sì, è un film nello specifico girato su un quartiere popolare di Napoli, ma è un film girato sul mondo, cioè sui quartieri popolari in generale, dove praticamente scopri che in tutto il mondo la situazione è la stessa, cioè soprattutto nelle metropoli come Napoli, il mondo, i turisti conoscono la parte centrale, quella che le amministrazioni locali comprensibilmente promuovono appunto per attirare il turismo. Napoli poi, lo dico a una napoletana, è una delle città più belle del mondo, è inutile ribadirlo, però poi il 70% della popolazione vive al di fuori di quel perimetro, sì. Ed è vive in posti che i turisti non conoscono, e si conoscono questi luoghi forse solo ed esclusivamente dalle pagine giornali che raccontano della cronaca, soprattutto la cronaca nera. Sono ragazzi che non hanno genitori con degli strumenti economici che possano mantenerli allo studio, nel senso che poi è difficile per una famiglia mantenere i figli allo studio. In Italia abbiamo una grande fortuna che sia la salute, la sanità che l'istruzione sono garantiti per Costituzione, però in realtà se vai a vedere non è proprio così, nel senso che già per una famiglia a noi può sembrare strano, ma già comprare uno zaino può essere proibitivo, sì. Mantenere i figli allo studio, già il fatto che un ragazzo studi invece che stare a casa a lavorare e portare e contribuire all'economia della famiglia è già un'eccezione nei quartieri popolari, pur essendoci la scuola dell'obbligo, comprare libri, vestiti eccetera. Se poi tu pensi che in Italia c'è un alto tasso di, cioè, almeno mi diceva Christian Raimo, che ha scritto molte cose sulla scuola essendo lui stesso professore, che la nazione dove si danno la maggior quantità di compiti a casa, questo è proprio servire sul piatto d'argento il classismo, perché poi se un ragazzo a casa alle prime difficoltà chiede ai genitori di aiutare a fare i compiti, e c'è una scena del film che racconta proprio questo, e i genitori dicono impotenti, come faccio ad aiutarti, io non ho studiato e non c'erano neanche i soldi per pagarti le ripetizioni private, questi ragazzi alle prime difficoltà abbandonano la scuola, e infatti Napoli ha uno dei tassi di abbandono scolastico più alti d'Italia, forse d'Europa. Poi cercano lavoro, non lo trovano, e il primo ammortizzatore sociale è la criminalità. Ora attenzione, è che uno dice camorrista come se fosse un aggettivo, poi quelli affiliati realmente al sistema sono solo tra virgolette i migliori, e ormai la camorra viaggia da piani altissimi, cioè i colletti bianchi sono ingegneri, avvocati, politici, gente che sta nei comitati di amministrazione delle grandi società, investono in borsa eccetera. Quindi questi ragazzi alla fine sono la manodopera, quelli che vanno per strada rischiano di essere o arrestati o uccisi, questi ragazzi sono la manodopera della criminalità, quindi non è che geneticamente chi nasce nei quartieri popolari è più predisposto alla devianza e alla criminalità di chi nasce nei quartieri bene, è chiaro che ci sono delle condizioni sociali. E allora, per tornare alla tua domanda, la conferma è che questo succede a Napoli nei quartieri popolari, non solo nel Rione Traiano, ma succede a Palermo, succede forse anche a Milano, a Torino, ma succede a Parigi, succede a New York, a Los Angeles, in Sudafrica, nel Sud America, cioè dovunque c'è il pregiudizio sociale, dovunque nascere in un paese svantaggiato, in un quartiere svantaggiato, invece di essere considerato solo uno svantaggio, diventa una colpa, per cui ci sono i poliziotti che sparano i neri che escono dai vicoli, esatto. Ci sono dell'America, ci sono nel Sud America, poliziotti che hanno mandato di sparare a vista i ragazzini che più o meno spacciano, che è un modo per fare pulizia sociale. E Amnesty International, che patrocina questo film, ha regalato un esempio con cui loro spiegano ai ragazzini in America cos'è lo stigma sociale, cos'è il pregiudizio, e il racconto è questo: se tu vedi un bianco che corre, pensi che stia perdendo il treno, la metropolitana, stia andando a scuola a prendere i figli eccetera, se vedi un nero che corre ha fatto una rapina. Ecco, sì. In Italia c'è più o meno la stessa cosa: se vedi nel quartiere popolare qualcuno che corre col motorino, forse sta scappando da uno scippo, e quindi le forze dell'ordine forse gli sparano. Se vedono dei ragazzini senza casco in un quartiere bene, perché andare in giro senza casco è un'infrazione molto diffusa al sud, che non prevede però la pena di morte, nessun reato in Italia prevede la pena di morte, figurati un'infrazione, però appunto se i poliziotti vedono i ragazzini in motorino dicono vabbè, quelli sono figli di un farmacista, di un professore, di un notaio, di un architetto, quindi non gli sparano, sì avranno fatto la bravata, ma non gli sparano. Questo succede in America, succede nel mondo, quindi in fondo è, come dire, c'è sempre qualcuno che si avvicina, anche qualcuno che non conosce la poesia di Leopardi, che quest'anno compie 200 anni, l'infinito, però mi dice anche da noi c'è questo muro, anche da noi ci sono ragazzi a cui non è garantito un futuro, che sono nati poveri e avranno figli poveri e sono destinati a rimanere poveri.
Agostino, allora io ti faccio in bocca al lupo, non ne hai bisogno, ma per questo nuovo festival fa sempre bene farlo. E ti ringrazio, spero di risentirti presto, chissà per un altro festival o per il prossimo film.
Io faccio un saluto, do un saluto agli amici di Fred che mi accompagnano spesso nella mia piccola ostinata carriera, mi portate fortuna.
Bene.
E spero di rincontrarci presto.
E allora in bocca al lupo appunto per la partecipazione di Selfie di Agostino Ferrenti al Trieste Short Film Festival. Io sono Chiara Nicoletti per Fred da Festival Insider.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.